nostri libri. Storia e storie dalla provincia di Latina.
Oggi parliamo di una delle pagine più dolorose della storia del ventennio fascista, l'emanazione delle leggi razziali annunciate da Benito Mussolini nel settembre del 1938. Lo faremo con un libro di storia locale di cui è autore Emilio Drudi, giornalista, già vice capo redattore della cronaca di Roma del Messaggero e autori di vari studi e pubblicazioni sempre della storia locale. Il libro di cui parliamo oggi si intitola Non ha dato prova di serio ravvedimento. Gli ebrei perseguitati nella provincia del Duce ed è edito da Giuntina. Emilio Drudi, lei racconta in questo libro una storia mai raccontata, una storia che inizia nel 1938. Perché ha deciso di fare questa ricerca e perché ha scelto questo titolo?
Allora, questo libro nasce da un mio libro precedente, nel quale ho raccontato la storia del primo italiano proclamato giusto tra le nazioni per aver salvato 38 ebrei tenuti nascosti per oltre un anno in Romagna. Andando nelle scuole parlando di questo libro mi sono reso conto che parlare di una singola storia spesso è un po' fuorviante, i ragazzi non si rendevano conto bene della realtà della Shoah. E d'altra parte parlare di 6 milioni di vittime rischia di diventare una statistica, un numero così alto che diventa quasi inimmaginabile. Ho pensato allora di calare la Shoah in una realtà più limitata come può essere una provincia. Poi la scelta è caduta sulla provincia di Vittorio, l'attuale provincia di Latina, perché è una provincia particolare, è appunto la provincia del Duce, come dicono nel sottotitolo, la provincia voluta da Mussolini, che doveva essere un po' il laboratorio dove creare il nuovo tipo di italiano fascista, il nuovo uomo fascista, soldato, procreatore rurale. Io quando ho cominciato a fare queste ricerche tutti mi dicevano: ma guarda che qui in fondo per gli ebrei non è successo nulla. E invece accidenti, è successo. Il momento in cui vengono schedati via e quindi discriminati e quindi messi, considerati cittadini di serie B, poi fino alla caccia all'ebreo che si ha dopo l'8 settembre. Il titolo Perché non ha dato prova di serio ravvedimento è un brano, un piccolo passo che ho tratto da un rapporto dei carabinieri di Sezze, per esempio. È un rapporto che viene fatto in occasione del primo aggiornamento del censimento che era stato fatto nell'agosto del 38, quindi prima ancora dell'emanazione della legge razziale. Il regime di anno in anno aggiorna i registri degli ebrei schedati. Come fa a fare queste verifiche? Invia ai comandi dei carabinieri e ai commissariati di polizia un questionario. Le prime domande riguardano la condotta di queste persone nel paese o nella città di residenza. La penultima domanda era relativa alla richiesta se chi compilava, chi faceva il rapporto, ritenesse che l'ebreo di cui si stava indagando dovesse essere o no mantenuto negli elenchi, nei registri degli ebrei, quindi delle persone pericolose. Bene, i carabinieri di Sezze, per diverse famiglie che vivono a Sezze, scrivono che erano persone che si comportavano bene, non facevano attività politica, non facevano opposizione al regime, erano molto stimate in paese e così via. Poi però la settima domanda, quella relativa all'opportunità o meno di cancellarli dalle liste dei sovversivi, delle persone pericolose, rispondono no, perché pur non avendo dato luogo a rimarchi, non ha dato prova di serio ravvedimento. Allora, come fa uno a ravvedersi dall'essere nato ebreo? È impossibile. Ma questo dimostra come le leggi razziali fossero applicate con rigore e partecipazione. Cioè, è una dimostrazione di quella che Hannah Arendt chiama la banalità del male. Le leggi razziali in Italia non è vero che sono state respinte dalla popolazione. La maggior parte della popolazione le ha accettate, non ha reagito minimamente e sono state applicate con rigore e con estrema rigidità. Questo rapporto lo dimostra.
Ecco, qui diciamo mi introduce alla seconda domanda, appunto, di come furono accolte e nello specifico cosa successe nella nostra provincia.
In base alle leggi razziali vengono espulsi dall'università e dalle scuole gli insegnanti e gli studenti, centinaia, migliaia di persone. Allora, all'università sono centinaia i docenti o gli assistenti o i ricercatori che vengono mandati. Nessuno si oppone. Diventa un'occasione per fare carriera. C'è un'unica persona che si oppone, che era Massimo Bontempelli, lo scrittore, che si rifiuta di prendere il posto a Firenze alla cattedra di italiano del professor Monigliano. Ma Massimo Bontempelli non basta, e lo stesso accade in tutti gli apparati dello Stato. In provincia vengono schedati 40 persone, il comportamento è esattamente quello che si registra a livello nazionale. Ad esempio, viene allontanato anche un funzionario di alto livello, che era il segretario dell'Unione Commercianti della provincia. È un ebreo originario di Ancona che era arrivato qui in provincia di Latina proprio in seguito alla bonifica. Pure era un fascista da prima ora, aveva partecipato alla marcia su Roma, era rimasto ferito nella marcia, pure viene allontanato. Nessuno ricorda, parliamo di una provincia dove siamo pieni del mito della bonifica, della lotta alla malaria, eccetera. Nessuno ricorda il dottor Gustavo Fo. Chi era il dottor Gustavo Fo? Era uno degli ebrei schedati ed era il direttore del centro medico di Colonia Elena, cioè il centro medico che insieme a quello dell'allora Quadrato era incaricato di combattere la malaria nell'Agropontino. Il professor Fo arriva nell'Agropontino alla metà degli anni 20, è lui che costruisce il centro medico di Colonia Elena, ma il fascismo lo dimentica totalmente, lo cancella.
Lei nel suo libro in appendice ha anche appunto un elenco di questi ebrei pontini che diciamo furono indicati in varie città: Littoria, Cisterna, Cori, Priverno, Gaeta, San Felice, Sezze, e ecco Terracina, Ventotene. Ma come reagì la popolazione? Quali effetti ci furono?
La popolazione è rimasta inerte, tranne poche eccezioni. Nessuno si è preoccupato della sorte di questi ebrei. È vero che nessuno di questi ebrei è morto per le persecuzioni, ma è solo un caso. Ad esempio, Gina Piazza, una ebrea romana che era finita a Latina, viene arrestata a Latina, viene arrestata a Littoria Scalo e finisce ad Auschwitz. Ora la fortuna e la forza di sopravvivere, ma ad Auschwitz è finita. Quattro ragazzi di Sezze, il loro cugino romano che si era rifugiato a Sezze, vengono arrestati in seguito a una delazione di gente del posto. Vengono arrestati, portati in carcere a Latina in attesa di essere consegnati ai tedeschi. E il fatto che siano state poche persone, ammirevoli persone, che hanno aiutato questi ebrei, cito in particolare Quirino Ricci, un mezzadro di Sezze che collaborava con la Resistenza e che nella sua casa ha nascosto per mesi 15 ebrei. Bene, queste persone non assolvono il comportamento indifferente, di colpevole indifferenza, che ha tenuto il resto della popolazione.
E a tutt'oggi quanto incide ancora il non aver fatto i conti con queste vicende?
Non aver fatto i conti con queste vicende, cioè non aver ascoltato il messaggio che ci viene dai giusti, e ci ha portato ad autoassolverci. Come siamo autoassolti, non abbiamo fatto i conti con quello che è il meccanismo che ha portato alla Shoah. La Shoah non nasce per caso o perché a un certo punto c'è Hitler al potere o Mussolini al potere. La Shoah è il frutto di 2000 anni di pregiudizio e di ostilità nei confronti degli ebrei.